6 di sera Magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Oggi apriamo la puntata con ben due mostre appena inaugurate, una alla Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust di Rancate e l'altra al Max Museo di Chiasso. Poi un appuntamento martedì 31 marzo presso la sede dei Impact Hub Ticino a Lugano, dedicato ad imprese e start-up, dove si parlerà di certificazioni B Corp. Scopriremo tra poco di cosa si tratta. Arte dal XIV al XIX secolo nelle collezioni pubbliche ticinesi, uno sguardo d'insieme. A cura di Elio Schenini, la stagione espositiva 2026 della Pinacoteca Giovanni Zust di Rancate si apre con una mostra dedicata alle opere d'arte antica presenti nelle collezioni pubbliche ticinesi, per poi proseguire in autunno con una grande retrospettiva dedicata a Giuseppe Antonio Petrini. Ampliando l'orizzonte dei confini preziosi ma ristretti della propria collezione, la Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust presenta un'esposizione che riunisce alcune delle opere più significative risalenti al periodo compreso tra il tardo Medioevo e la seconda metà dell'Ottocento, conservate nelle raccolte pubbliche ticinesi. La mostra in cui le opere della Pinacoteca sono integrate con prestiti provenienti da altre istituzioni permette di avere uno sguardo d'insieme su un patrimonio storico-artistico abitualmente dislocato in luoghi diversi e non sempre accessibile al pubblico. E con noi il direttore della Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust, Elio Schenini.
Allora, quella che presentiamo è un'esposizione che si concentra sul tema della collezione. Io, come sanno forse gli ascoltatori, ho assunto l'incarico di direttore della Pinacoteca all'incirca un anno fa, e questo è il primo progetto espositivo che nasce sotto la mia direzione, e in questa occasione ho voluto appunto partire da quello che è un po' il cuore, da quelle che sono le viscere del museo, ovvero la sua collezione, quello che il museo conserva nei suoi depositi, però ho pensato che fosse il caso anche di approfondire, di ampliare il discorso sulla collezione facendo un discorso che coinvolgesse un po' tutto il panorama museale ticinese relativamente al periodo storico appunto che è preso in esame dalla mostra, ovvero quello che va diciamo dal tardo gotico alla fine dell'Ottocento. Mostrare quella che potrebbe diventare la collezione della Pinacoteca in futuro, dopo l'importante lavoro di ristrutturazione e di ampliamento che la coinvolgerà nei prossimi anni, e quindi volevamo in qualche modo dare attraverso questa mostra un'indicazione di quello che potrebbe diventare un museo d'arte dedicato all'arte antica che riesca a raccogliere quello che oggi è disperso in diverse sedi museali, in contesti appunto diversi, anche in luoghi diversi, e così avere finalmente anche in Ticino un polo dell'arte antica che riesca ad offrire al visitatore uno sguardo d'insieme, come recita appunto il sottotitolo, sull'arte soprattutto ticinese di questi secoli.
E dunque un centinaio di opere esposte, tra cui oltre ad alcuni dei capolavori dei due principali esponenti della pittura seicentesca ticinese, Giovanni Serodine e Pier Francesco Mola, ne figurano altri. Vogliamo citarli?
Beh, gli autori sono molti, sono come detto quelli che in qualche modo costituiscono la storia dell'arte ticinese di questi secoli, ma non solo, perché abbiamo anche una serie di opere di artisti non ticinesi che sono entrati nelle collezioni pubbliche ticinesi perché sono state donate ai musei ticinesi da collezionisti che spesso provenivano da altri luoghi d'Europa o del nord delle Alpi, che sono venuti in Ticino e che poi hanno come dire, donato queste opere o a dei musei comunali o al museo cantonale. Quindi c'è un insieme di opere che sono un panorama, diciamo, seppur sommario, della storia dell'arte ticinese. Quindi andiamo dal Rinascimento con Bernardino Luini, con una serie di autori anche non conosciutissimi, ma che in qualche modo hanno lasciato le tracce di un'arte che si muoveva tra il nord e il sud delle Alpi. Quindi ad esempio una scultura lignea che proviene dalla Valle di Blenio, che è riconducibile all'atelier di Ivo Striegel, che è uno scultore tedesco, oppure una pala di Francesco Casella, che invece è un autore attivo a Cremona. Quindi il Ticino già in questo periodo è un territorio nel quale arrivano influssi sia da nord che da sud. Poi, come già ricordato, c'è la grande sala dedicata alla pittura del Seicento, dove spiccano appunto le opere di Serodine e di Mola, ed è una sala che sicuramente può stare alla pari con le sale di alcuni dei più grandi musei europei. E poi, proseguendo nel percorso della mostra che si dispiega cronologicamente, troviamo la pittura del 6-700, dove abbiamo Petrini, dove abbiamo Carlo Innocenzo Carloni, Orelli, e poi andando avanti l'Ottocento, quindi Vincenzo Vela, Antonio Ciseri, Carlo Bossoli, insomma quelle che sono un po' le figure principali della storia dell'arte ticinese.
Ma senta, direttore, in occasione della mostra la Pinacoteca ospita anche per la prima volta un'importante tela del maestro della tela jeans. Chi è costui?
Esattamente.
Ci spieghi meglio.
Sì, abbiamo appunto il piacere in occasione di questa mostra di presentare per la prima volta al pubblico quest'opera che ci è stata donata recentemente dalla Fondazione Dottor Joseph Scholl di Zurigo, che è una fondazione che ha per scopo proprio quello di contribuire ad arricchire le collezioni dei musei svizzeri donando delle opere che acquisisce sul mercato. E in questa occasione abbiamo avuto appunto il piacere, la gioia, e anche siamo orgogliosi di poter dire che siamo stati individuati come luogo a cui destinare questa donazione, che è appunto un dipinto di un autore che in qualche modo è ancora anonimo, ma che viene identificato dal fatto che nelle opere a lui riconducibili, nella decina di opere, non sono molte, compare quasi in tutte il tessuto che oggi noi chiamiamo comunemente jeans.
Pop.
I personaggi che figurano in questi quadri indossano degli abiti che sono fatti in jeans. E la cosa è evidentemente interessante, che perché stiamo parlando di dipinti che risalgono alla fine del Seicento.
È un'importante testimonianza, quindi forse il jeans c'era.
Non forse, il jeans assolutamente c'era già. Questa è una storia sicuramente nota, nel senso che anche il nome stesso di jeans deriva proprio dalle sue origini, che era sostanzialmente Genova. Quindi quando noi diciamo blue jeans, in realtà facciamo riferimento a un tessuto di fustagno che è stato inizialmente prodotto a Genova e che veniva tinto di blu, grazie a un colorante che era stato trovato in India, l'indigo. E questo tessuto poi veniva commerciato verso il nord dell'Europa, quindi verso la Francia e poi verso l'Inghilterra, ed è lì che poi la storpiatura del nome Genova, o la sua traduzione inglese, porta poi a questo jeans, blu, the jeans, che sarebbe appunto blu di Genova sostanzialmente. E in questi dipinti abbiamo quindi da un lato una documentazione di forse sono le prime documentazioni del tessuto jeans in un dipinto, ma poi è anche un dipinto, come dire, di grande qualità pittorica che è riconducibile a quella che è la pittura della realtà in Lombardia, che è un filone molto importante, che ha il suo grande precursore in Caravaggio e che poi arriva fino a Cerutti.
Il Museo di Chiasso invece propone una mostra dal titolo Max Bill 1908-1994, la grammatica della bellezza, visitabile fino al 2 luglio. Questo concetto è interpretato, quello della bellezza, da Max Bill attraverso un incessante lavoro di ricerca, quale espressione massima di armonia, unità, spazio e logica. Architetto, anche se più noto come scultore, designer e grafico, Max Bill frequenta il Bauhaus dal 1927 al 1928 e da questa esperienza trae i principi fondanti per esprimere un'arte razionale, oggettiva e non figurativa, costituendo con le sue relazioni personali un forte asse fra Zurigo e Milano che contribuirà a divulgare l'innovativo fenomeno dell'arte concreta. Ce ne parla la direttrice del Max Museo di Chiasso, Nicoletta Ossanna Cavadini.
L'esposizione dedicata a Max Bill, La grammatica della bellezza, che si è appena aperta al Max Museo, è un approfondimento importante del grande uomo di cultura artistica e in senso lato architetto, grafico, pittore, scultore e teorico Max Bill. Che ha coperto sostanzialmente la seconda metà del Novecento e che con la sua teoria sull'arte concreta ha saputo innovare la visione di tutta una generazione che è diventata estremamente sperimentale. Il Max Bill in particolar modo noi lo ricordiamo per queste grandi opere astratte di arte concreta con forti colori e per le forme delle sculture, Mobius in particolar modo, come possiamo pensare a questa visione anche plastica di elementi a nastro che vogliono far pensare nella nostra vita una modalità diversa e legata a una bellezza che è data dagli elementi di un'applicazione matematica della sezione aura, del numero d'oro, di un rapporto che ci può rendere piacevole la vita, l'abitare e anche il saper guardare a queste forme estremamente innovative. Quindi nel bianco del Max Museo queste opere che partono dalle sue prime esperienze, non dobbiamo dimenticare che Max Bill frequenta il Bauhaus nel momento sperimentale tra il 1927 e 28 e dopo approderà a questa espressione razionale, oggettiva, non figurativa della sua arte e manterrà un rapporto molto importante tra Zurigo e Milano, l'Italia, in cui il Canton Ticino sarà un vero e proprio fulcro e momento anche di grande sperimentazione. In particolar modo a Comologno la frequentazione dell'edificio La Barca dei coniugi Rosenbaum, Vladimir Rosenbaum e Aline Valenjean, diventa in una visione di contesto antifascista un crogiolo di nuove idee. Ecco che quindi si riscopre una centralità anche del Canton Ticino nella vita di Max Bill e nella produzione delle grafiche, delle 10 litografie, del dialogo con Aline Valenjean e questa innovazione poi porterà nel 1947 a realizzare a Palazzo Reale la prima grande mostra sull'arte concreta, in cui il catalogo poi sarà impaginato dal giovane Max Huber. Max Bill avrà modo a Comologno ad incontrare Max Ernst, Marcel Duchamp, Meret Oppenheim, in un momento magico di voluto isolamento ma di confronto tra le avanguardie più concettuali del momento. Ecco che tutto ciò si dipana attraverso fotografie, disegni, quadri e sculture all'interno del Max Museo, per arrivare poi alla parte più matura del periodo di Maxville negli anni 70 e 80, in cui diventerà capofila teorico, diventerà fondatore e rettore della scuola di Ulm, quindi anche l'ambito del design sarà particolarmente prolifico su l'opera di Max Bill, e di cui anche una sezione della mostra lo tratta in maniera specifica. Con questa gioia della visione dei colori, con questa grande qualità delle opere, con questa importanza di visione teorica, in cui teorizza questa visione astratta della grammatica della bellezza per una società migliore del futuro.
Martedì 31 marzo, presso la sede di Impact Hub Ticino a Lugano, si terrà un evento dedicato ad imprenditori, imprenditrici, start-up, innovation manager e responsabili strategici interessati a comprendere in modo concreto cosa significhi il percorso verso la certificazione B Corp come leva strategica di posizionamento. L'obiettivo è promuovere un'economia capace di bilanciare profitto, impatto sociale e responsabilità ambientale. L'iniziativa coinvolge oltre 10.000 aziende in più di 100 paesi e rende omaggio alle realtà che anno dopo anno si impegnano a dimostrare che un modo migliore per fare impresa è possibile. L'evento è organizzato da Kaizen Impact, Kaizen che in giapponese significa tra l'altro miglioramento continuo, in collaborazione con Impact Hub Ticino. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta, lo facciamo con Sara Fedele, cofondatrice di Kaizen Impact.
Oggi sempre più imprese si stanno chiedendo non solo come crescere, anche come farlo in modo coerente, in modo credibile, in modo soprattutto responsabile. Il tema della certificazione B Corp si inserisce proprio in questo contesto, quindi non è un'etichetta, un bollino come si può pensare, ma è uno strumento pratico per riflettere sul proprio modello di business, per riflettere anche sul proprio impatto e su come ci si vuole posizionare. E quindi, siccome il mese di marzo è il mese B Corp, ci sembrava il momento giusto per aprire una conversazione proprio su questo tema.
Ecco Sara, vogliamo spiegare meglio che cos'è una certificazione B Corp?
La certificazione B Corp è appunto una certificazione che, al pari di tante altre certificazioni che ci sono, chiaramente sono altrettanto importanti, ad esempio una ISO oppure Rainforest Alliance, ce ne sono tantissime, ma la certificazione B Corp è una certificazione che non va a vedere soltanto un aspetto del modello di business dell'azienda, ma è una certificazione molto organica, molto completa, che va ad analizzare le varie aree di un'azienda, dalla governance ai clienti, alla supply chain, all'impatto ambientale. Quindi non è soltanto sostenibilità ambientale, ma si va a guardare un po' lo spettro di tutte le aree aziendali e quindi va a certificare appunto l'azienda su determinati parametri. È una certificazione rilasciata da un ente internazionale che si chiama B-Lab. B-Lab è un'organizzazione no profit globale che è nata nel 2006 proprio con lo scopo di guidare il cambiamento verso un nuovo modello di business nelle imprese for profit, e quindi un cambiamento che portasse non solo un benessere a livello sociale e ambientale, ma soprattutto economico, quindi un benessere economico per tutti gli stakeholders.
E senti, a chi è rivolto questo evento?
Allora, l'evento è rivolto a imprenditori, imprenditrici, start-up, piccole e medie imprese, ma anche a tutte le persone che si occupano di innovazione, di strategia e sviluppo aziendale. Diciamo tutte quelle persone che sentono che oggi non basta più fare impresa bene dal punto di vista economico, ma anche che serve costruire un'impresa solida dal punto di vista dell'impatto e della reputazione.
Perché è importante, soprattutto per le start-up?
È un tema importante per tutte le aziende, dalle più piccole, dalle micro alle grandi aziende. L'evento in particolare è rivolto a start-up o piccole e medie imprese, anche scale-up, che hanno spesso, perché hanno spesso una grande capacità di adattamento e quindi possono integrare questi temi in modo molto più agile rispetto ad organizzazioni più grandi. Interverranno, tra l'altro, durante l'evento dei rappresentanti dell'imprenditoria ticinese che hanno appunto integrato la certificazione di corpo all'interno della loro azienda. Quindi interverrà Crimagno Earth, interverrà Aru, interverrà anche X-Farm Technologies e ci sarà chiaramente anche un intervento da parte di B-Lab Svizzera, nostro partner durante l'evento. Il messaggio che noi in ogni caso vogliamo portare è che oggi non basta più dichiarare comunque dei valori, bisogna saperli tradurre in scelte credibili, misurabili, riconoscibili dal mercato ed è per questo che la certificazione di corpo può essere uno degli strumenti per farlo, quando è inserita chiaramente in una visione strategica autentica.
E siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.